Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Oggi un bel incontro con uno degli ascoltatori del Caffè 2.0, Marco Bozzolan. Di S19N, ci spiegherà alla fine del podcast, dell'episodio, che cosa significa questa sigla. Il suo intervento viene dal fatto che stavamo parlando di DevOps, una puntata di qualche giorno fa, e si vede che lui ha tenuto un meetup a Torino spiegando alcuni aspetti di questo mondo DevOps. Allora, senza andare a ripetere tutto quello che ha già detto a Torino, tra l'altro c'è un video del meetup che potete trovare, DevOps per chi non è DevOps, Meetup Torino, lo trovate lì. Abbiamo sintetizzato alcuni punti e poi l'ho portato a sentire la sua opinione sugli aspetti dei chatbot e delle skill per Alexa, che chiaramente, siccome in questo periodo sto sviluppando, è un momento per me di test con gli utenti finali per sentire che cosa ne pensano e quant'altro. Bene, la registrazione l'abbiamo fatta via Skype, ci siamo divertiti, ve la butto così integrale dall'inizio alla fine, c'è una brevissima interruzione di qualche secondo, ma poi riprende la linea e funziona. Vi ringrazio e grazie soprattutto a te, Marco Bozzolan, S19N. Chissà cosa sarà, se arrivate in fondo lo scoprirete. A dopo. Allora, vediamo se ce la faccio.
Sì, mi sembra di sì. Ci siamo trovati. Ciao, ci diamo del tu, altrimenti sì. Io attacco un dottor Spataro.
Va. Valentino, va benissimo.
Allora Marco, piacere, piacerissimo.
Piacerissimo, ho visto appena un po' quello che avete fatto all'incontro lì a Torino, il video che c'è da qualche parte nella
sì.
sua rete.
Sì, e... c'è il collega Wolfgang, sì. Io sono dietro le quinte ancora lì in quella fase lì, perché c'erano due momenti. La prima era così un'introduzione anche molto storica, spiegava bene le ragioni di che cos'è DevOps, partendo dall'alba dei tempi praticamente, anzi la chiama giustamente l'età del ferro.
Sì, l'ho visto, è bello.
Sì, è stata un'idea, una metafora geniale, secondo
Senti,
me.
Senti, ma in due parole, questa età del ferro sì. Qual è?
È quella in cui la gente, insomma, i tecnici e noi amministratori di sistema lavoravamo con i server, con i server fisici, quelli sì. pesanti 20 kg da spostare in giro.
Il SISOP.
Sì, uno dei mille nomi sì. Dati a questa figura un po' mitologica.
Sì, sì. E poi cosa è diventato?
Poi dunque c'è l'avvento della virtualizzazione, per cui spariscono i macchinoni, insomma non sempre li si ha a portata di mano, diventano sempre più lontani, sempre più impalpabili, poi dopo la virtualizzazione c'è ancora l'isolamento, diciamo, le tecnologie per isolare i processi e ingabbiarli in tante scatolette, sì. Si inframmezza il discorso, parliamo, per fare un nome, parliamo di Docker, via.
Sì, sì, è quello.
È presente Docker. E da lì c'è anche un rilancio all'architettura microservizi, di cui insomma oggi si sente parlare tantissimo.
Però questo aspetto dei container non è forse accessorio ma occasionale rispetto all'aspetto forse più legato alla natura di questa parola, cioè quello del comunicare con tutti gli uffici di un'azienda, tutti i processi aziendali, tutte le persone che in azienda lavorano? Perché questo mi è mancato come passaggio.
All'interno di DevOps?
Sì.
Ma no, non so, nel senso che la tecnologia dei container secondo me prende il nome proprio dal fatto di voler inscatolare, avere un formato standard per scambiarci del software fondamentalmente. Dal mio punto di vista il container è esclusivamente un formato di pacchettizzazione più recente, un po' più versatile, che segue meglio il ciclo di vita dei programmi. Per quanto riguarda i processi, da lì potremmo parlarne, potremmo farci un appuntamento, un meetup, perché c'è tanto da dire. Quello che mi sento di sottolineare è il fatto che DevOps non consiste nel mettersi un nuovo cappello, avere prima il cappellino blu da programmatore, il cappellino rosso da sistemista e allora metto quello metà e metà da DevOps. No, assolutamente non è così. Quello che secondo me molti trovano è il fatto che si possa mettere sul biglietto da visita DevOps.
Infatti, la domanda è: nelle aziende usano, cercano persone che siano DevOps, oppure è un qualcosa che poi gli sviluppatori si dicono tra di loro? Sviluppatori, dico per dire una baggianata, ok?
Sì, ma allora, personalmente quando leggo una ricerca, diciamo così, un annuncio di ricerca di una figura DevOps in questi termini, cerchiamo un DevOps, quello che penso io è che l'annuncio è stato scritto dal Dipartimento Risorse Umane che sta, gli hanno detto vogliono un DevOps e quello scrivono. Però
secondo te cosa pensano quando scrivono voglio un DevOps? Vogliono uno che porti il caffè in tutte le stanze in formato digitale?
Vogliono tutto e anche di più e che possibilmente costi poco.
Quello è una parte comune italiana.
Che ci sta, però non si può sapere tutto, questo è un dato di fatto. Quindi
vorrebbero una persona che possa stare un po' in tutti gli uffici, in tutte le attività aziendali per andarla a ricoprire tutto il più possibile.
Ma essenzialmente
uno gli chiede di fare e-commerce, fare e-commerce, e uno gli dice dimmi qual è il software migliore per fare questa cosa, consigliare il software migliore.
Non so, sì, tutto questo, ma aggiungerei ancora: se si rompe una macchina alle 3 del mattino intervieni, se c'è da tirare un cavo di rete magari me lo fai passare.
Lo stoino.
Sì, secondo me quando scrivono quello è così. Sentivo di questa polemica insomma di discussione sul fatto relativo agli stipendi.
Perché l'ho letta su un gruppo Facebook e io già DevOps non sapevo cos'era, però neanche già ho detto io lavoro così, si chiama Agile, va bene.
Ma è un allora vuol dire che sei DevOps ante litteram,
probabilmente,
nel senso che...
ma non credevo.
No, ma io è faticosissimo riuscire a tenere il binario, no? Nel momento in cui si ha questo punto di vista e ci si scontra con gli altri che dicono adesso diventiamo DevOps, arriva in ufficio e dicono allora tu prima facevi il programmatore PHP, domani mi fai anche l'architettura cloud su AWS per esempio, perché siamo diventati DevOps. Ma veramente io vorrei continuare a fare il programmatore.
Io ci ho messo 20 anni, non è che c'ho questa cosa, non penso si possa raggiungere, ma nemmeno in 5 anni. Ho incontrato un programmatore che io reputo capace nel suo settore, che a un certo punto mi ha detto: ma tu sei pazzo a installare un mail server sul server online? Scusami, e il server online secondo te come mi parla? Come mi dice i suoi problemi? Come faccio a non installare la posta elettronica? Ma poi viene usata dagli spammer. Allora cosa si fa? Si configura una DNS come si deve fare? Si va da quella parte e si sblocca il server che eventualmente è entrato in blacklist? Sono cose che uno deve saper fare. Non mi aspetto che tu le sappia fare il primo giorno. Però quando ti viene fuori il problema ti studi tutte le altre cose, le risolvi e dopo 20 anni le sai. Ma ho avuto degli scontri terribili, la serie: ma tu non hai capito un cazzo installare server MTP? E io lo guardavo dicendo: ma sono un coglione io o è lui che è un vero esperto?
No, vabbè, allora dal basso della mia esperienza, molto umilmente faccio anche
te, aspetta che ti ho perso. Aspetta un attimo.
Di
aspetta
Torino.
Che ti avevo perso.
L'ITS è l'Istituto Tecnico Superiore, praticamente formazione. Mi senti?
Adesso sì, vai.
Sì, ok, dicevo, sono formatore sono docente all'ITS di Torino. L'ITS è formazione terziaria, quindi dopo la scuola di secondo grado, dopo il diploma, diciamo. Da quest'anno c'è un corso, un modulo di cyber security. È questione di queste settimane. Ho tenuto il corso, il modulo su Linux. E io devo spiegare alerting e monitoraggio, e la macchina in qualche modo deve farsi sentire da chi la gestisce per segnalare anomalie. Io in mezzo ci metto la lezione in cui nella pratica si va a installare Postfix che spara le mail verso l'amministratore, e lo fa in autonomia, non è che si deve appoggiare ad altri, semplicemente non è esposto su rete pubblica, appunto. Quindi no, non è un'eresia, per me fa parte del curriculum proprio di cose che uno deve saper fare, però...
Però questo che mi dici tu è che sì, e l'ho visto in tanti annunci, c'è una richiesta di saper coprire tanti apparenti problemi che ci sono in azienda, assumendo che se uno è programmatore, prima di tutto ci mette poco tempo a fare qualsiasi cosa e sa fare qualsiasi cosa. E questo poco tempo e questa onniscienza... qualcuno, ho visto che pochissimi illuminati capiscono che non è così e mi dicono: ma Valentino, mi aiuti a spiegare quali sono i diversi ambiti di un programmatore, le competenze di un programmatore? E gli dico: guarda, da una parte c'è quello che tu vedi, le interfacce, poi dietro c'è un mondo di aspetti tecnici che sono veramente infiniti. Oltretutto, come dici tu, non solo abbiamo dei Docker, ma abbiamo anche una montagna di microservizi in giro da sapere utilizzare quando serve.
Assolutamente sì.
E lì non è che si studia il linguaggio del microservizio.
No, e se no, che vantaggio ci dà l'usare le cose, i componenti già pronti? Assolutamente. Ma è quello, poi è uno dei motivi, quello del cambio di competenze richiesto ma non previsto da DevOps, è uno dei motivi per cui tanti tentativi. Ma anche in buona fede di portare DevOps in azienda poi naufragano, perché si scontrano con le persone che dicono: ma no, io, cioè, mica sono stato promosso, mica c'ho l'aumento di stipendio e mi chiedono il triplo mi chiedono, uno, di mettermi a studiare, e non tutti sono disposti. Due, no, quello della formazione continua, ahimè, ancora c'è chi pensa di poter fare la professione informatico con competenze statiche.
Mi parlavano di COBOL l'altro giorno, mamma mia.
Beh, oddio, anche quelle possono tornare utili, evidentemente, però è l'eccezione, non è la regola che uno possa continuare sempre con le stesse competenze. E quindi poi si forma il muro, e anche un bravissimo manager che volesse portare DevOps perché ha capito magari i vantaggi non ce la fa. Non riesce, perché si trova il muro davanti.
Secondo te, però, questa cosa dell'essere pagati di più, quindi è un'affermazione fatta più che altro da gente che alla fine ha dei compiti direzionali più che operativi?
No, secondo me, allora, se fosse vera, perché tanto vediamolo, perché io vorrei vedere questa cosa, però se fosse vera la giustificherei, chiaramente parlando di DevOps in senso corretto, la giustificherei nel modo seguente, ovvero c'è intanto la disponibilità da parte del candidato di fare formazione continua, di essere proattivo, ma questo ormai lo scrivono ovunque, e di partecipare alla creazione del prodotto, come dire, fin dall'inizio, di essere coinvolto. Questa è una delle cose fondamentali di DevOps. Sì. Di solito c'è la parte di sviluppo, scrivono le specifiche, si parla col cliente, molto waterfall, no? Solo alla fine si dà un calcio alla palla, la si butta nel campo dei sistemisti, portato in produzione, magari venerdì sera per il lunedì mattina che c'è il lancio online. Questa è la cosa tradizionale. In DevOps... Ah sì, tanto c'è il weekend, mica hai da fare, no, mica hai una vita, ma no, assolutamente. Viceversa, DevOps cosa fa? È partito un progetto, benissimo, tutti intorno a un tavolo, ma dallo sviluppatore al manager, perché no il cliente, perché no, quello si spera che sia presente in tutte le fasi, ma anche UX, interfaccia, e non dimentichiamolo questo povero, come dire, sempre emarginato, il sistemista, che così... che così, ma è importante, che così può mettere in piedi l'ambiente di dev, e abbiamo un ambiente per fare le prove fin dall'inizio, altrimenti si dice ma ho provato questa cosa qua, non so come funziona il producer, non so dimensionarlo, non so che cosa richiede e devo farlo in fretta. Ah sì, guarda, abbiamo dev, facciamo che da domani quello lì lo rinominiamo, è diventato prod.
Senti Marco, tu come avrai capito io inizio una telefonata e poi pian pianino verso la fine svelo che alla fine ci stiamo divertendo come dei matti, sto registrando l'audio e poi lo metterò nel caffè 2.0, sì, quindi sono con te Marco Bozzolan, perché il nome va detto, è Bozzolan. Grazie. O Bozzolan?
La seconda,
Bozzolan. Dura. Allora, sì. Ma tu di che cosa ti occupi? Che cosa fai?
Ma io sono appunto amministratore di sistemi freelance con alcuni clienti importanti, nel senso che mi occupano il 120% del tempo, e poi appunto come secondo filone, quando non ho le mani sulla tastiera, sono, diciamo così, senza presunzione, dietro la cattedra,
bello.
A raccontare quello che faccio tutti i giorni, in realtà, perché, insomma, nella speranza che possa essere di aiuto ad altri.
Senti, dove ti troviamo online? Quale indirizzo internet? Web? Email?
Ma guarda, facciamo così, la mail, secondo me la buona vecchia mail resta il riferimento più importante, che è mailbox@s19n.net, e anche lì c'è la storia, perché S19n sono 19 lettere in mezzo tra la S e la, e, e la, e la N, cioè Systems Administration. È un numeronimo, si chiamano così, insomma.
Numeronimo, questa non la sapevo, bellissimo, mi piace un casino davvero, fantastica.
Le cose facili, mai, sempre quelle difficili.
Allora, senti, visto che mi sto intrippando un casino in quest'altra cosa, una battuta al fulmicotone da parte tua, cosa pensi di questi smart speaker tipo Alexa, che, per la quale ho appena sviluppato la skill, e i vari bot che devono darci informazione quando ne abbiamo bisogno?
Interessante spunto. Dal mio punto di vista c'è ancora tanto spazio per lavorare, e dal mio punto di vista io sono sempre molto 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 attento ai temi della privacy, quello va tenuto in grande considerazione.
Ok, io ti ho voluto fare una domanda su una cosa che non è tua, proprio per sentire una risposta sincera di chi pensa una cosa. Adesso ti voglio un po' corrompere io. Dalla parte dello sviluppatore ho visto una rivoluzione che assolutamente è incompresa in questo momento, anche dagli operatori, da chi ci già sviluppa. Cioè, sostanzialmente si deve partire in modo maniacale da quello che serve. Io avevo bisogno di una skill per poter ascoltare il Caffè 2.0, e allora attorno a questo ho creato un sistema che fa sentire l'ultima, ne fa cercare una qualsiasi, fa passare dalla prima alla seconda, alla terza alla quarta, permette di mandarmi delle comunicazioni tramite Alexa. Quindi uno dice: Alexa, segnala a Spataro che è arrivato questo, e lui dalla mia applicazione, dalla mia skill, mi manda una segnalazione. Poi, dal punto di vista della privacy, ho appena finito di scrivere una spiegazione agli aspetti di privacy proprio per questa skill del Caffè 2.0. E sì, alla fine, da programmatore, ho due elementi importanti. Senza chiedere autorizzazione in più, ho l'ID dell'utente e l'ID dello smart speaker. Chiaramente io ho tre smart speaker, ho un solo ID utente e tre ID come smart speaker, ognuno ha il suo ID. Quindi quando ritorno sulla skill, la prima volta mi dice benvenuto, la seconda mi dice bentornato, perché se ho ascoltato un episodio si è identificato anche il nome del dispositivo. E questa cosa è indispensabile per andare a sentire quella successiva. Cioè non c'è un meccanismo tutto interno, è gestito per necessità, non lo vado a spiegare qui tecnicamente,
Sì,
sapendo
sì, sì.
che quel dispositivo ha chiesto la pausa e tu vuoi riprendere l'audio. È lo stesso per passare all'audio successivo. E quindi le grandi problematiche di privacy attualmente io veramente non le vedo, almeno con Amazon, perché Amazon veramente non manda dati prima dell'ingaggio. Di nessun tipo, ascolta solamente che ci sia la parola chiave Alexa e poi parte. Nel momento in cui parte, mi rendo conto che abbiamo dei dati, ma esattamente gli stessi che prende Google o Android o iOS o qualsiasi smartphone, e probabilmente anche meno, come
Aspetta,
quantità,
ti ho
eh?
perso.
Sì.
Aspetta, l'ultima frase, scusami.
Sì. Probabilmente abbiamo sia meno dati che di qualità
Sì?
inferiore rispetto a un utilizzo di uno smartphone o motore di ricerca. Però, siccome è una cosa nuova, c'è un timore generalizzato che mi confermi.
Sì, ma su questo sono d'accordo, ma una cosa tira l'altra, nel senso che è vero che probabilmente un utente che ne so, fa una ricerca su Google sta lasciando un'impronta, diciamo così, molto più definita,
Sì,
molto più dettagliata
sì,
che
sì.
non chiedendo che tempo fa uno smart speaker. Però appunto anche dire questa cosa, anche dire, fare il confronto, secondo me aiuta a creare consapevolezza.
Sì.
Ed è importante, nel senso che se uno è consapevole di cosa fa lo strumento e di come funziona, poi magari ne ha meno paura, lo usa nel modo corretto, ecco, e così via. Quindi, in effetti fare divulgazione, vabbè, insomma, comunque spiegare
Certo.
come hai fatto tu adesso, cioè che non ci sono problemi di privacy più di tanto, comunque non più di
Certo.
altri canali. Anche quello secondo me è
Cioè,
importante
diciamocelo
su
chiaro e
quello.
tondo, il confronto migliore è con l'email. Via email tu racconti tutto di te stesso. E ha voglia se l'email se la leggono in mezzo tutti.
È una cartolina, non mai confrontarla con la posta, è una cartolina aperta al mondo. Sì.
Senti, allora io ti ringrazio tantissimo per averci spiegato tutto il mondo dei DevOps, per avermi stimolato a parlare un attimino di questo mondo dei chatbot e delle skill, che vedo che è un mondo nuovissimo per tanti. E poi io boh, ti do la mia disponibilità ogni volta che vogliamo farci un incontro piacevole come questo per un qualsiasi tema riguardo al tuo lavoro o una lezione che è stata particolarmente sfiziosa,
Dai.
sai che lo spazio c'è con grande piacere.
Grazie mille allora.
Allora,
Grazie mille, lo tengo presente per, insomma, alla prima occorrenza. Poi comunque tanto da quando c'è il canale, da quando ho sentito che c'è il canale Telegram, insomma, sono agganciato lì.
ottimo, Marco
Il
Bozzolan.
gruppo sul tuo nome, il canale.
Esatto. Ancora grazie e alla prossima. A tutti e arrivederci.
Grazie. Buona
Ciao.
giornata, ciao.
Ciao.